Stiamo attraversando gli Appennini. Oggigiorno fare riferimento ad oceani, altipiani del Centro America o a grandi città del Medio Oriente è affare del tutto usuale e non suscita stupore più a nessuno. Parlare di Appennini dunque potrà far sorridere o al massimo richiamare alla mente romanzi non letti durante l'adolescenza. A me il nome di questa catena montuosa suona ancora esoticamente almeno quanto Pirenei, Cordigliera, Sargassi. Ricordo ancora la prima volta che vi ebbi a che fare, quando, all'incirca undicenne, tutti quanti a quell'età significava la famiglia al completo, trascorremmo una vacanza straordinaria in lungo e in largo per la Toscana. Nel mio immaginario, Appennini corrispondeva al luogo per raggiungere il quale era necessario compiere dapprima un lungo viaggio in automobile, imbarcarsi su una nave gigantesca e dopo almeno un giorno e una notte di navigazione riprendere la terraferma per inoltrarsi in quella mitica ignota località dove, con tutta probabilità, parlavano una lingua straniera. Quando potei constatare che dopo 4, al massimo 5 ore di auto, gli Appennini erano belle superati, nulla comunque cambiò nella fascinazione che in me fino a quell'istante quel nome aveva esercitato. Gallerie e stretti passaggi tra rocce a strapiombo sono lugubri compagni di questo tratto di viaggio. L'uomo d'affari ha spento il suo ufficio volante e si sta rilassando, braccia incrociate sul petto. Mi chiedo che cosa abbia indotto un autentico figlio della velocità, un paladino dell'abbattimento dei tempi morti, a salire su un treno notturno per un banale tragitto come questo. Avesse preso l'ultimo aereo della giornata, quello delle 23, a quest'ora starebbe già dormendo comodamente. Stranezze. Lei, nonostante il già citato bardamento, tutto sommato mi sembra persona di altra pasta, di quelle che non rinnegano la frugalità di quando erano studentesse. Forse un po' carente nella personalità, è bastata la vicinanza a quell'uomo per trasformarla in qualcosa che gli somigliasse. Sono sempre stato tentato dall'idea che gli esseri umani siano identici l'uno all'altro. Nella manifestazione di tale pensiero ho sempre riscontrato irrigidimento, perplessità, freddezza. Di volta in volta ciascuno tira in ballo se stesso facendone una questione personale. Ma quello che intendo non significa un livello uniforme e soprattutto basso, come immagino sia interpretato da chi intende ciò come qualcosa che nulla abbia a che fare con i complimenti. Bensì che, dando un nome personalizzato a un nostro bisogno, creiamo in noi l'illusione che il bisogno sia unico. Sarà capitato a molti di noi di gioire nello stupore di qualcuno nel riconoscerci una buona persona quando per anni, senza che ve ne fosse una sola ragione, siamo state mal giudicati. E non ci siamo stupiti a nostra volta per lo stesso motivo? Ecco, questo intendo. Ma evidentemente ciò non piace. Mi pare si preferisca pensare di essere unici, irripetibili. Non necessariamente nell'ottica della positività, magari anche nella cattiva sorte. Quante volte abbiamo sentito la frase «sono il più sfigato del mondo». Non che l'idea ci piaccia, questo è indubbio, ma quel «più» sta a significare esattamente, seppure nella miseria, nessuno è come me. Vallo a spiegare al bel Tomo che la ragion d'essere della sua divisa da gentiluomo ha le radici sprofondate nel medesimo mio terreno, che invece mi vesto molto diversamente. Che cosa vogliamo, in sintesi, tutte e due? Che qualcuno si accorga di noi, che esistiamo, ancorché l'appartenenza di cui l'abito è manifestazione o ragione medesima, mostrare che ci siamo vivi, in gioco e disponibili. Disponibili a che cosa?